Radio Incredibile, Spend Your Music, Spend Your Time.
Buon pomeriggio amici ascoltatori di Radio Incredibile, siamo oggi 26 settembre 2020 al TEDx Asco di Piceno, un'altra grandiosa manifestazione e momento di evento importantissimo che racchiude e raccoglie persone e spunti davvero molto interessanti, provenienti da molte voci.
E come dice, diciamo, il sottotitolo del TED, raccoglie idee che vale la pena di mettere in giro, no?
Esatto.
E quindi la prima persona con cui ci incontriamo è Andrea Buti, che sarà il primo speaker di questo TEDx, che incontriamo prima che salga sul palco, poi magari torna dopo e vi montiamo insieme i due pezzi di intervista.
Ci dice sei il primo, dovrai rompere il ghiaccio.
Esattamente.
Quindi avrà l'onore di rompere il ghiaccio. Andrea Buti, intanto di cosa ci parlerai? Poi dopo magari...
Io vi parlerò di metamorfosi dei professionisti. Per trasformare sostanzialmente i professionisti, diciamo, da possessori di competenze tecniche in professionisti del pensiero, come dice la parola, e quindi cercare di valutare tutti quegli aspetti che non sono stati oggetto di insegnamento all'università e purtroppo neanche nelle scuole, che possono essere identificati con le competenze trasversali, ad esempio, con le soft skills, ma anche con qualcosa di diverso. Anche se io personalmente ritengo che la capacità di pensiero, soprattutto di pensiero critico, sia una sorta di competenza e quindi possa essere sviluppata
e anche insegnata?
Dunque, insegnata è un termine che andrebbe messo a fuoco come contenuto, nel senso che l'insegnamento molto spesso è ritenuto una condivisione di un'esperienza, di una conoscenza che già esiste a monte. E invece, soprattutto in un futuro come quello attuale, cioè nel mondo postmoderno, in cui tu non riesci a prevedere il futuro, è difficile che la conoscenza che proviene dal passato possa essere sufficiente per gestire sfide che nessuno ancora conosce.
Quindi per il pensiero critico servirebbe più che altro adoperare una modalità di strategia pratica, cioè fare esperienza magari.
Allora, pratica mi piace molto come termine. Uno degli strumenti migliori, secondo me, per migliorare le capacità pratiche è quello di passare per l'errore, che in Italia è una rivoluzione ovviamente perché ci hanno insegnato, purtroppo, che l'errore è qualcosa di negativo, quindi non devi sbagliare l'esame, non devi sbagliare l'università, non devi sbagliare l'educazione.
Posso dire che c'è anche nell'ambito della scuola un po' di attenzione a cambiare questo paradigma.
Adesso
è diventato ineliminabile, no? Cioè, esatto. Ci siamo resi conto che tutto quello che ci stava prima era arrivato a un'attenzione tale che non poteva essere più allungato. Il concetto è questo. Ritornando al discorso di critica, il pensiero critico è in realtà qualcosa che ha a che fare con la filosofia, solo che la filosofia noi la vediamo qualcosa di barboso, appannaggio di qualche intellettuale che se ne sta dietro i libri, però non ci scordiamo che filosofo era anche Marchionne, ma filosofo era anche, per chi se lo ricorda che c'è la mia età, l'allenatore della pallavolo italiana che ha vinto di tutto, cioè Velasco era un filosofo.
Perché anche più in, diciamo, più recentemente, ieri sera abbiamo avuto l'incontro con Mauro Berruto, che a sua volta ha una laurea, diciamo, umanistica legata all'antropologia culturale, quindi insomma...
Esatto, il problema è proprio quello. A me questo è capitato nel periodo di Covid, che ci ha dato più tempo per riflettere, sottraendoci da certe attività che erano solo materiali, e ho scoperto in questo periodo Edgar Morin, che è un filosofo francese che ha più di 90 anni, ma scrive della roba che è assolutamente futuribile. E perché? Perché attingendo alla competenza quella umanistica, cioè cerchi di capire come funziona le persone e le società, quindi la chiave antropologica è fondamentale. Questo però è tutta roba che chi ha la conoscenza tecnica, il diritto per l'avvocato,
l'economia anche,
la biologia magari no, per il medico, l'economia per l'economista, ecco, mostra il limite, perché poi in realtà si crea questa atomizzazione del sapere in cui ci deve avere una competenza che è via via sempre verticale, ma che non parla con l'altro verticale che sta da un'altra parte. Quindi oggi è diventato un problema epistemologico, cioè di capire come funziona la conoscenza, perché è talmente ampia che non c'è un'unica persona che riesca a raggrupparla insieme.
Mi vedo, come dire, d'accordo su un punto in particolare. Hai detto che la tua visione è appunto quella del postmoderno, no? Cercare
sì.
di focalizzare apposta sul postmoderno. E praticamente mi domandavo proprio, cioè, se non fosse poi questa ossessione per la perfezione che porta a non riconoscere l'errore, mi domandavo se non fosse in realtà proprio il parto dell'idea che ci dovesse essere una verità, come dire, assoluta, completa, tonda, una sfera.
Allora,
no?
Questa considerazione è stata quella che ha cambiato la mia professione. Io nasco come avvocato, poi mi trasformo in qualcos'altro perché ho una caratteristica probabilmente innata o trasmessa coi geni, qui dipende da come la vedi, insomma, verso la curiosità. E poi c'è anche un problema, che quello che ho imparato a fare mi annoia e quindi devo fare sempre qualche cosa di nuovo. E quindi la primo avvicinarsi a questo tema è stato generato dall'insoddisfazione per gli attuali sistemi di risoluzione delle controversie, che erano basate su io c'ho ragione, tu c'hai torto e viceversa. Ecco, il viceversa è preoccupante, perché non possiamo averci torto o ragione tutti e due nello stesso momento. Il problema è che in realtà, se approcci questa visione un po' più ampia del pensiero, ti rendi conto che una verità non esiste, che esistono tante verità. Questo ovviamente è piuttosto destabilizzante, soprattutto se tu sei stato allevato in una famiglia, in una società, dalle istituzioni che ti porta a pensare che esistano il bene e il male in termini assoluti. E questo è un problema, perché in realtà io sono profondamente costruttivista, e quindi lo dicono anche i fisici, questo che è ancora più spaventoso. Se lo dicessero psicologo, tutto sommato ok, ma se lo dice il fisico dice che noi non abbiamo accesso diretto alla realtà. Noi ci facciamo delle rappresentazioni della realtà. Se pensate che il cervello funziona con stimoli elettrochimici, lui della realtà là fuori non sa niente, sta in una stanza buia.
E poi è la stessa cosa che diceva Kant, fondamentalmente, quando diceva: noi abbiamo degli schemi, o comunque delle, cioè quello che noi percepiamo della realtà non è numerico, ma è fenomenico. Cioè,
certo.
Quello è il discorso, proprio è la stessa cosa.
Sì, in questo senso posso essere d'accordo. Il problema di Kant è stato pensare che eravamo un po' troppo razionali,
sì,
ma questo in quel periodo era normale.
Era normale.
Ecco.
Anche se adesso non farebbe male un po' di quella razionalità.
No, brava. E questo è il grosso problema dell'attualità. Cioè, uno dei libri più belli che io ho letto su questi temi è quello di Goleman sull'intelligenza emotiva, in cui lui dice sostanzialmente: noi affrontiamo queste sfide appunto di un mondo che è già passato la modernità, che io come apice colloco intorno agli anni 60, quando abbiamo scoperto prima l'atomo, no? Poi siamo andati sulla Luna, poi cominciato però un leggero declino, diciamo. Ecco, tutte queste sfide non le puoi affrontare con un sistema di circuiti cerebrali che, lo dico sottovoce, ma è fermo al Pleistocene. Per chi non sa dove sta il Pleistocene, parliamo di 300.000 anni fa, in cui eravamo pieni di peli, eravamo scimmie, non c'erano supermercati e soprattutto non c'eravamo il linguaggio verbale.
Anche la consapevolezza era...
Bravissima, non c'eravamo niente. Però paradossalmente c'era un equilibrio che oggi invece è messo in crisi, perché se tu hai bisogni primari, c'è fame, c'è sete, vai al bar, vai al supermercato. Quindi è un mondo completamente diverso, per il quale dobbiamo costruire strumenti diversi, e ci vuole un pensiero flessibile e critico nei confronti del vecchio pensiero.
E quindi creiamo anche nella giornata di oggi, cerchiamo di creare un pochino di, come dire, di bollicine dietro
a... Sì, molte bollicine. In realtà io rubo l'idea, l'acronimo di qualcun altro, ma che, scusate, non l'acronimo, la sintesi, è il distruttore di certezze. C'è questa figura, no? Perché se tu continui a rimanere nelle tue certezze, e quindi nella famosa zona di comfort, avanti non ci vai.
Voglio restituirti un pensiero, poi ci lasciamo, così ti lasciamo un attimo a preparare a questo momento.
E magari torni dopo.
E magari torni dopo, per sapere com'è poi stare sopra. In realtà, durante la quarantena, un filosofo, comunque un insegnamento che ho riscoperto invece personalmente, è stato tanto Socrate, come momento, soprattutto come momento, non come persona, perché tanto sappiamo così poco di certo di lui, e quello che mi ha stupito è ancora una volta tornare da lui, perché ho studiato questo nella vita, torno da lui, e ogni volta che torno da lui mi stupisce che in realtà io ho paura di quello che mi dice, cioè che non c'è certezza, che bisogna continuare a smontare e a distruggere finché non siamo certi perlomeno che qualcosa dentro di noi riusciamo a trovare. Io penso che in realtà la grande forza sarebbe a iniziare a non avere timore di questa cosa qua, credo.
Sì, in effetti sono d'accordo con te nella misura in cui non dobbiamo reinventare la bicicletta. Cioè, la crisi del mondo oggi ci fa pensare che abbiamo perso di vista l'essenziale, e essenziale ci metto anche il pensiero di Socrate. Sul conosci te stesso c'era questo, no? Sostanzialmente.
Sì, certo.
Ecco. E oggi abbiamo perso. Anzi, ecco, questa autoriflessione è quello che più vorrei dire verso la fine dell'intervento, che si tratta di innalzare, secondo me, la nostra capacità di autoconsapevolezza. Ecco, Socrate non lo poteva sapere, neanche Kant, ma oggi sappiamo che esistono i bias cognitivi. Sono tanti e non ce ne abbiamo consapevolezza. Funzionano anche se noi non lo sappiamo.
Sì, certo.
E quindi se lo sappiamo forse è meglio.
Ok, ti ringraziamo.
Grazie.
Ci sentiamo dopo. A più tardi.
Ciao.
Noi siamo qui quando vuoi.
Grazie.
Ciao. Allora, bentornati qui al TEDx Ascoli Piceno. Mentre si sta svolgendo il terzo degli incontri di oggi, con gli speech di oggi, è tornato da noi il nostro primo ospite, Andrea Buti, che è sceso dal palco. Come è andata? Com'è andata?
Benissimo.
In realtà ti abbiamo seguito dal fondo,
sì.
E abbiamo insomma sentito un po' come hai articolato quegli stessi problemi di cui ci siamo...
Allora me lo dite voi com'è andata.
È andata bene.
È stato molto chiaro.
Sì, tra sì, l'altro... Bene. Era difficile insomma aprire, no? Con questa giornata di oggi, con un argomento anche abbastanza sì divulgativo e reso in maniera divulgativa, ma anche insomma,
sì,
il livello di attenzione che doveva essere alto, quindi insomma...
Quella che dici tu è un'opzione, no? Giusto? Cioè io ho pensato a due cose: o iniziano con, vogliono iniziare col botto e non so se hanno fatto la scelta migliore, oppure ci hanno paura, no? E quindi tutti quelli che arriveranno successivamente potrebbero, diciamo, migliorare la performance che non è iniziata bene. Però in realtà mi ha fatto piacere, ma non era concordato, cioè Sara me l'ha detto così in maniera quasi scontata, a me non crea sinceramente problemi di parlare, poi sono uno che si butta, insomma. E per quanto riguarda la tua osservazione sulla chiarezza, invece sì, lì ci ho lavorato, e la fortuna è che ho avuto anche la possibilità di leggere sempre testi scritti da divulgatori. Quello è fondamentale, perché delle volte l'informazione che cerchi fa parte, no, di un tipo di letteratura un po' tecnica, quindi che è difficile afferrare per i non addetti ai lavori, è ancora più difficile trasferire fuori. Non ti nascondo che in alcuni casi ci sono stati in contesti, soprattutto a Padova, nell'ambito delle discussioni, convegni internazionali, Società Italiana di Neuroetica, dove ero l'unico con laurea in legge, e il discorso si svolgeva principalmente tra filosofi, biologi, fisiologi, neuropsicologi, con delle discussioni di livello molto elevato e tecnico, di cui io afferravo solo una parte, e alla fine facevo domande per loro anche naif. Però la mia battuta è stata, perché la lingua non riesco a tenerla a freno, non è che c'è una barriera d'ingresso, e quindi se voi fate entrare tutti dovete tra virgolette anche sopportare il fatto che io ti faccio una domanda che per voi è banale, ecco.
Certo.
Il problema è che quello che per voi è banale, per noi giuristi è ancora da scoprire.
Certo.
E anzi mi preoccupo, che dico già so anni che fate questa roba e non ci sia un giurista che si pone questo problema, che impatta in maniera devastante col libero arbitrio.
Certo.
Cioè noi diamo per scontato un sacco di cose, noi giuristi voglio dire, no? Il codice soprattutto dà per scontato certi meccanismi che, se ci pensi, sono basati su che cosa? Su quel poco sviluppo che ci può essere stato nei primi del Novecento. Però che c'era Freud,
certo.
Voglio dire, ecco.
Ora, io, quindi, visto che siamo molto,
sì,
in sintonia, ti vorrei fare una domanda, però, diciamo, al te giurista.
Sì.
E cioè, penso che prima o poi anche il sistema giuridico dovrà occuparsi della questione dell'identità digitale, non degli uomini.
Sì, sì, sì.
Ma
sì,
dell'identità extraumana, se
sì,
si può parlare di questo. Io una volta mi sono trovata a parlare di questo proprio mentre eravamo con Radio Incredibile ad accompagnare il gruppo dei giapponesi in giro a Fiastra, perché parlavo con un professore di cui non ricordo peraltro il nome, mi dispiace perché vorrei salutarlo, e parlavamo proprio di questo. Io vorrei chiederti se hai avuto modo mai di riflettere su questo argomento, o se è ancora, come dire, anche nel campo dei giuristi è ancora un po' una terra vergine, no?
Sì, è ancora abbastanza vergine. Si era iniziato questa discussione, a dir la verità, già diversi anni fa, cioè non tantissimi, forse una decina di anni fa, con riferimento ai cosiddetti agenti software. E quindi si era posto il problema che la conclusione di alcuni contratti, come può essere la vendita o l'acquisto di azioni sul mercato, diciamo, elettronico, non dipendeva da un'azione diretta consapevole dell'uomo, ma dalle, diciamo, preferenze tra virgolette che lui aveva dato come impostazioni al software prima. E quindi quando una di quelle condizioni si verificano, il software fa l'operazione per te. E quindi qualcuno si è posto il problema: sei tu che ha scelto o la macchina ha scelto per te? A chi è imputabile, questo è il termine giusto, l'atto che è stato compiuto? Ecco, quindi c'è, come dire, una filiera che potrebbe apparentemente essere invisibile. Quindi non c'è la firma sull'atto con cui ha venduto o acquistato l'azione, no? Però c'è qualche cosa a monte, ecco. Adesso la cosa sarà ancora più grossa con l'intelligenza artificiale, questo è chiaro. E lì il discorso della cornice di pensiero, cui va a inserire questi discorsi, fa una differenza ovviamente devastante, perché ci saranno quelli che ci hanno paura e quindi deciderà l'amigdala per loro, per essere molto pratici. Ecco. E questo è un problema, perché se tu non c'hai consapevolezza di come vi la decisione, sei convinto di prendere la decisione migliore come tecnico, in realtà la stai prendendo in maniera, scusa la parola, un po' scimmiesca.
Devo dire io.
È quello il problema. Se però non gli dici devi arricchire la tua cornice, la mamma dei tuoi pensieri, è ovvio che i pensieri sono autolimitati di default fin dall'inizio.
Certo.
E in questo non aiuta, perché tra l'altro l'università va a arrivare in un momento in cui lo sviluppo sotto un profilo, diciamo, biologico del cervello è appena terminato, se è terminato, perché a quei convegni in Guarnavo ho scoperto che in alcuni casi il processo di mielinizzazione del cervello, che in parole povere diciamo è la costruzione di una guaina isolante tra le connessioni neuronali, non avviene se non a 23-25 anni. Considerato che io sono giuridicamente responsabile dai 18, c'è qualcosa che non è molto allineato. Mm-hmm. Questo tra l'altro spiega perché c'è una differente percezione dei rischi nei più giovani.
Sì, certo.
E quindi ovvio che qui c'è un problema legale piuttosto evidente.
Perché se non erro la guaina mielinica determina la dispersione cioè la presenza o meno della guaina determina la dispersione del segnale neuronale.
Bravissima, che può o non chiudere il pattern, quindi la costruzione, o può creare una specie di cortocircuito,
esatto.
Diciamo. E quindi questo è un problema grosso, un problema che i giuristi non affrontano, se non in maniera un po' utilitaristica, soprattutto i penalisti.
Uh-huh. Mm.
Nel penale si sta muovendo qualche cosa, perché sono state fatte fino a poco tempo fa 3 perizie neuroscientifiche in Italia. Neuroscientifica ad ampio spettro, cioè significa che tu vai a intrecciare il dato genetico con il colloquio clinico,
sì.
Ok, e la famosa valutazione psichiatrica che ha un'attendibilità molto molto bassa. Poi se vuoi arrivare alla fantascienza utilizzi anche le macchine. Il professor Giuseppe Sartori di Padova si è inventato la macchina, l'IAT, Implicit Association Test, che praticamente va a misurare lo scarto che si crea tra il momento in cui ti viene posta la domanda e tu dai la risposta, e calcola sostanzialmente il tempo che tu non riesci a vedere da fuori. Cioè se io ti chiedo, ti chiami Andrea Buti, io rispondo sì, ok? Vieni da Camerino, ti dico no. In realtà vengo da Camerino, quindi sto mentendo. Per te non riesci a capire se è genuina la risposta o meno. Mm-hmm. A meno che tu fai questa operazione, ti faccio una batteria di domande delle quali già conosco le risposte.
Okay.
E quindi sulla base di questo io testo il tuo tempo di latenza su risposte che già so essere genuine. Poi ti faccio la domanda di cui non so l'esito invece, e paragono il tempo di latenza con quello che ho verificato prima.
Cioè il tempo che tu ci metti a elaborare la
Bravissimo, risposta. Lo so che pare fantascienza, però se il tuo tempo di latenza sulle risposte genuine è inferiore ai 400 millisecondi e quando tu mi dai l'altra risposta so 800-900 millisecondi, cioè più del doppio, hanno teorizzato che questo tempo di latenza è dovuto al fatto che interviene la tua corteccia cerebrale che ti fa fare la risposta strategica, non la risposta genuina.
Ma questo è un lavoro da neuroscienziati, quindi c'è
neuropsicologo, perché in realtà ti mette una specie di caschetto pieno di elettrodi, diciamo, che fa una specie di elettrocardiogramma in 3D, perché l'elettrocardiogramma ti dice solo l'onda, ma è molto grezzo come sistema. Se invece il caschetto, diciamo, è in 3 dimensioni, quindi prende più parti, riesce anche a capire dove si va a localizzare in qualche modo.
C'è stata l'attività elettrica.
Esattamente. Quindi questa cosa l'ho sentita dire all'Accademia di Lingea a Roma qualche anno fa, e dove disse che almeno in base agli studi trial che avevano fatto l'affidabilità di questo strumento era del 92%.
È alto per uno strumento.
Bravissima, per noi che è pare alto, però lì c'era un togato molto importante, insomma, che intervenne in maniera un po' veemente dicendo ma c'è un 8% di errore. E al che lo scienziato rispose: beh, considerato che la perizia psichiatrica c'è un'attendibilità di circa il 51-52%, mi sembra che lo strumento mio funziona molto meglio. Ci fu un po' di silenzio, insomma, lì nella stanza, perché non sei preparata.
Certo.
Se però vai a mettere a sistema i risultati delle perizie psichiatriche, scopri che quello che era vero in primo grado poi diventa non vero in secondo grado, e quindi questo è complicato, ma perché è lo strumento che si presta ad essere molto poco preciso.
Io direi che anche l'oggetto è di difficile mappatura.
È diverso, brava, questo è il DSM con tutto quello che c'è scritto, è un problema, ma il problema è che tu utilizzi il colloquio clinico.
Certo.
E quindi c'è il famoso problema dell'esame, no? Operatore dipendente, cioè dipende da chi fa l'intervista, con quale costrutto ci arriva.
Esatto.
Come hai costruito i test.
Perché è scienza, ma è una scienza che si applica a, tra virgolette, lo spirito, nel senso la mente.
Esatto, sì. Che
è
poi scienza
difficile.
Anche lì bisognerebbe intendersi, no? Cioè se parliamo di scienza dura, che utilizzi il linguaggio della matematica, l'interpretazione è molto bassa di per sé sul linguaggio che utilizzi, ma quando vai dalla parte umana sicuramente non è una scienza dura, questo è chiaro. Però scienza intesa, non vorrei complicare il discorso per gli ascoltatori, ma in senso popperiano deve essere falsificabile, no?
Sì, certo.
Se no di che stiamo a parlare?
Certo.
Ecco, quindi in quei casi lì
però è un problema. È una scienza falsificabile che in realtà ci restituisce appunto una scienza, passami il termine, umana, nel senso fallibile. È un'idea che invece non si ha spesso, cioè molte persone che ad esempio utilizzano le classificazioni delle, ecco perché magari ultimamente si parla più di condizioni della mente che non malattie, che ci siamo arrivati veramente con tanto sforzo, soprattutto con tanta sofferenza umana, perché io mi immagino la condizione appunto di un autistico degli anni 70 che manco sapeva che
esatto.
Quindi cioè dico il margine di errore è tale proprio perché è difficile.
E se poi ci aggiungi che ecco lo spettro autistico ormai lo stanno chiamando, è su base genetica. Le chiacchiere stanno
proprio
a zero, voglio dire, non puoi far più un problema di responsabilità per i comportamenti.
E noi purtroppo lì arriviamo sempre dietro, cioè dopo, sulle cose, per quello. Mi verrebbe da dire al tizio che ha detto che l'8% era
poco.
Era poco. Guarda, comunque quell'8% sarebbero tutti i film di fantascienza.
Esattamente.
Guarda, io ti ringrazio per
questo scambio, è stato come prima,
molto interessante. E non so se ci vuoi dare, non so, qualche altro appuntamento, oppure se...
Sì, volentieri.
Qualche...
Adesso, come dico io, il pubblico ha imparato a capire che esiste il digitale, no? Questo almeno è l'esperienza che ho percepito io nel mio mondo, cioè che stando fermi a casa, fermi da altre attività, è l'occasione fa l'uomo ladro, e quindi quello che non avresti fatto prima o perso magari nella quotidianità, c'è Budi che dice due fesserie, perciò tempo lo sto a sentire, è vero, eh?
Sì.
Nel senso che io ho trovato dei like, dei feedback da persone che non conoscevo prima di tutto, su argomenti non strettamente forensi. E questo mi ha colpito, c'è un caso specifico, posto una cosa di Sebastiano Zanolli, che è un ex manager lui di alto livello di imprese della Diesel, se non dico una sciocchezza, quello dei jeans per capirci, e poi si è messo, insomma, ha cambiato strada e oggi lui si occupa di formazione, di coaching e anche sotto l'aspetto motivazionale. È una bella capoccia, una bella persona, grande comunicatore, e quindi io feci questo piccolo post, lui ha fatto un libro, si chiama La Grande Differenza, per spiegare a avvocati: se state sempre fermi a fare le stesse robe otterrete sempre gli stessi risultati, se il mondo cambia voi fate le cose come si faceva prima o poi troveremo delle difficoltà. E allora la mia unica abilità è stata di farlo breve, e quindi questo ha consentito a chi guardava di non perdersi in un discorso molto lungo, e quindi ha creato quel minimo di frattura che poi è la famosa crepa sulla diga, no? Perché se ci fai quella viene su tutto, se non ci fai quella ovviamente rimane tutto. E quindi come dice Giorgio Di Tullio, che poi vive a Cagli, grande pensatore, distruttore di certezze, come si autodefinisce, o almeno mi piace definirlo così, perché è bello, perché sennò perché rimani nella zona tua di comfort non progredirai mai. E ci dice: io non sono convinto che ritorneremo come prima. Ecco, e questo potrebbe essere quindi un salto un pochettino, no, in avanti, perché la formazione nostra era molto di tipo conservatore, cioè su questioni soprattutto tecniche che utilizzano per la quotidianità, che quindi radicano in te certe strutture cognitive. Ma questo vale per gli avvocati, ma può valere per altre professioni, insomma. Ecco. E quindi alla fine, se ci sta un'ora di tempo in cui si parla di qualche cosa diversa, non mi devo spostare dall'ufficio. Lo faccio
anche come rimedio alla solitudine,
secondo me. Guarda che noi abbiamo avuto un periodo in cui abbiamo tirato una società dei corsi online, così che 500 persone, ma per tante occasioni diverse, quindi vuol dire che la roba che si diceva l'ha detta in maniera tale che attraeva e le persone ci rimanevano. Ecco, una volta che l'hai capito, che ti sei rotto studia fra, ma allora tu capisci che dal digitale, se sai come lo cercare, trovi un sacco di risposte.
Grazie.
Non saranno quelle definitive, ma un buon inizio.
Va bene, grazie. Ciao, alla prossima.
Ciao.
Radio Incredibile, Spend Your Music, Spend Your Time.